weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Buongiorno agli ascoltatori da Lucas Duran, nuovo appuntamento con Weekend Divino. Benvenuti quindi alla rubrica che ogni venerdì va in giro a caccia di paesi e tradizioni, in particolare nel Lazio. In questa giornata di passaggio tra l'estate e l'autunno andremo in provincia di Frosinone, tra poco scopriremo insieme il paese ospite quest'oggi. Intanto salutiamo in console Adriano Vitali e in regia Luciana Fantini e Eva Rohrmann, che ci aiutano a mandare in onda questo appuntamento odierno, che cominciamo come nostra abitudine dando alcuni dati biografici di un santo non ricordato oggi 21 settembre, anzi ricordiamo che oggi in particolare naturalmente ricordato San Matteo, apostolo ed evangelista, però allora ricordiamone forse uno meno noto che viene celebrato domani, Sant'Ignazio da Santià. Viene ricordato il 22 settembre, il suo nome all'origine era Lorenzo Maurizio, nacque il 5 giugno del 1686 a Santià, appunto, che è in provincia di Vercelli, quindi siamo in Piemonte. Nel 1706 Lorenzo Maurizio passò a Vercelli per gli studi filosofici e teologici, fu ordinato sacerdote nell'autunno del 1710, rinunciò a varie nomine e benefici che erano stati promessi proprio a lui, per invece entrare nel convento noviziato nel 1716 dei Cappuccini di Chieri in provincia di Torino, ed è qui che assume il nome di frate Ignazio da Santià, con l'intenzione di partire in futuro per le missioni estere. Partì tra l'altro invece come cappellano capo a seguito dell'esercito del re di Sardegna Carlo Emanuele III in guerra contro le armate franco-spagnole, siamo nel 1745-46, per assistere militari feriti o contagiati negli ospedali di Asti, Alessandria e Vinovo. Finita la guerra, il convento del Monte dei Cappuccini di Torino lo accoglie nuovamente per l'ultimo lungo periodo della sua vita, parliamo ecco tra il 1747 e il 1770. Con molta generosità, umiltà e carica spirituale, Ignazio divise la sua attività pastorale tra il convento e la città di Torino. Tra l'altro, nonostante la non più giovane età e anche le gravi malattie, scendeva spesso l'erta collina su cui sorgeva il convento per percorrere le vie della città e incontrare di casa in casa poveri e ammalati. Si andarono moltiplicando i prodigi e il popolo lo ribattezzò anche per questa sua abitudine il Santo del Monte. Il 22 settembre del 1770, festa di San Maurizio, patrono suo ma anche della provincia cappuccina del Piemonte, frate Ignazio morì serenamente nella sua cella all'età di 84 anni. Fu beatificato il 17 aprile del 1966 da Papa Paolo VI e poi fu Giovanni Paolo II il 19 maggio del 2002 a proclamarne la santità. Le reliquie di Ignazio da Santià sono venerate nella chiesa del Monte dei Cappuccini in Torino. Queste alcune notizie riguardanti Sant'Ignazio da Santià, ricordato il 22 settembre, quindi domani. Tra poco il nostro appuntamento, scopriremo quindi il paese ospite con noi quest'oggi in provincia di Frosinone. Per il momento però ascoltiamo insieme un brano scelto per noi da Luciana Fantini, un notissimo e bellissimo brano di Lucio Dalla Caruso.
Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Assai tanto, tanto bene, sai. È una catena ormai, e scioglie il sangue dentro da me, sai. Vide le luci in mezzo al mare, pensò le notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche l'amore. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. E scioglie il sangue di Madonna, potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fanno scordare le parole, confondono pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Di volte vedi la tua vita come la scia di un nero. Vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai.
E sfumano queste note naturalmente molto belle e toccanti di Lucio Dalla, scelto per noi oggi da Luciana Fantini. Salutiamo tra l'altro Vasco Feligini, che è arrivato in console in questo momento in studio e che quindi ci aiuta anche lui a mandare in onda questa puntata. E allora, sicuramente una persona che vuole molto bene al paese che è ospite con noi quest'oggi è colei che è in linea diretta telefonica, proprio ho avuto modo anche di parlare con lei nei giorni scorsi, e c'è un attaccamento forte a Castro dei Volsci in provincia di Frosinone. Noi in particolare andiamo a Castro dei Volsci per la tradizione legata a San Sosio. Per saperne di più però do innanzitutto il benvenuto e poi lascio tra poco la parola a Lucia Rossi, che di Castro dei Volsci è referente per le attività culturali, nonché antropologa. Buongiorno Lucia Rossi.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Grazie della sua presenza con noi quest'oggi, tra l'altro anche responsabile del museo di cui parleremo più in là, proprio di Castro dei Volsci. Ma allora andiamo con ordine, dicevamo che oggi abbiamo scelto Castro dei Volsci non solo per parlare del comune, ma in particolare per cominciare con i festeggiamenti di San Sosio. Allora un po' la descrizione, e poi so che in particolare il fatto di avere un'antropologa al telefono ci permetterà di curare in particolare alcuni aspetti di questa festività di San Sosio, ovviamente nella sintesi del tempo che abbiamo a disposizione. A lei la parola, Lucia Rossi.
Sì, grazie dell'opportunità che ci date appunto di parlare di questa tradizione che è molto sentita qui a Castro dei Volsci. E la chiesa di San Sosio, dove si svolgono i festeggiamenti, si trova sulla strada Frosinone-Gaeta e qui nel territorio proprio di Castro, ai confini con Ceccano. È una festa che qui può essere paragonata quasi a quella della patrona di Castro dei Volsci, che è Sant'Oliva, proprio tanto è sentita dai fedeli di Castro, ma anche di quelli dei paesi vicini. E addirittura la festa di San Sossio è una delle poche che qui a Castro vede anche la partecipazione di comitive di pellegrini che vengono dall'Abruzzo soprattutto e da Napoli. San Sossio è un santo che è stato martirizzato nel 305 insieme a San Gennaro e questo rafforza il legame che noi abbiamo proprio con il napoletano. La festa si svolge in 3 giorni principalmente e inizia il venerdì sera con degli eventi più che altro profani, proprio per richiamare l'attenzione anche della popolazione. Il clou invece dei festeggiamenti sacri sono il sabato e la domenica. C'è naturalmente una messa solenne all'interno della quale si svolge una processione a cui partecipa una grande folla che passa lungo le vie della contrada che prende poi il nome proprio dalla presenza di questo santo, quindi dalla contrada di San Sossio. È molto particolare la processione perché durante lo svolgimento di quest'ultima si verifica anche l'offerta di ex voto da parte di persone che vengono a San Sossio per impetrare delle grazie o per ringraziare di qualcosa che si è ottenuto. E un altro evento molto importante a cui si può assistere durante la processione è proprio l'offerta di rami di alberi fioriti o frondosi che si portano al cospetto di San Sossio. Naturalmente in questo si può leggere subito un richiamo a rituali dendrofori che venivano messi in atto dai nostri progenitori.
Dendrofori, ricordiamo, naturalmente dal greco dendros, quindi albero.
Certo, certamente. La festa, diciamo, oltre all'aspetto sacro, ne comporta uno profano molto forte che è rimasto dai tempi passati anche oggi. È una festa che si connota come un rituale proprio agropastorale, proprio anche perché San Sossio era una zona agricola di Castro dei Volsci. Quindi è caratterizzata la festa da una grandissima fiera in cui si vendono merci e bestiami e poi dalla consumazione di cibi tipici quali sono la pecora al sugo che viene offerta proprio in delle bettole, delle postazioni così chiamate che vengono allestite proprio per l'occasione. Diciamo che per quanto riguarda proprio questo aspetto, la festa di San Sossio si connota anche come un rituale proprio di propiziatorio per quanto riguarda i lavori agricoli, perché si svolge in 2 parti durante l'anno. C'è una festa un pochino più piccola che si mette in atto il venerdì dopo la Pentecoste, quindi in primavera. La festa grande in autunno. Come potete notare, praticamente San Sossio apre e chiude anche il ciclo produttivo della natura e quindi le attività agricole si aprono e si chiudono sotto l'egida, sotto la protezione di questo santo.
Ecco, io faccio prendere un attimo fiato a Lucia Rossi, che ha descritto così bene sia quanto avverrà, sia proprio anche entrando un po' più nello specifico, essendo anche antropologa, di alcuni aspetti proprio peculiari di questa importante tradizione che, diceva Lucia Rossi, praticamente assimilabile per importanza a quella della santa patrona Sant'Oliva. Visto che l'abbiamo nominata, quando c'è la festività di Sant'Oliva, Lucia Rossi?
La festività di Sant'Oliva si ricorda qui il 3 di giugno, ecco. Anche in questo caso i festeggiamenti iniziano con un pochino di anticipo per arrivare proprio all'apice il 2 e il 3 di giugno e si svolge su al centro storico.
Ecco, quindi da un lato San Sossio e Sant'Oliva, invece Sant'Oliva è il 3 giugno, invece abbiamo visto che San Sossio in qualche modo viene celebrato in 2 momenti differenti, in primavera dopo la Pentecoste e sì, poi invece adesso con anche questa importante fiera che per ripiazzare bene gli eventi, ecco, avviene la fiera nella giornata di domenica.
Di domenica durante la mattinata, comincia già molto presto e soprattutto fino a 20-30 anni fa c'era proprio l'abitudine di andare alle prime luci dell'alba proprio per scegliere gli animali più belli oppure per portare proprio la propria merce e scegliersi la postazione migliore, più frequentata poi dagli acquirenti.
Mi sembra di capire che magari in questi ultimi anni invece questo è venuto un po' diminuendo, chiaramente, immagino.
Negli ultimi anni c'è stata una sorta di mitigazione degli certo. aspetti più popolari della festa, proprio perché è cambiato anche il modus vivendi certo. dei castresi. Però rimane in alcuni comportamenti, rimane traccia di questi ricordi. Ancora oggi, per esempio, si allestiscono le bettole, chiaramente non ci sono più gli animali in vendita perché gli agricoltori, purtroppo qui a Castro dei Voci, sono diventati anche abbastanza pochi.
E comunque, vabbè, la fiera in ogni caso prevede anche la presenza, anche se in minor numero immagino, ma di alcuni capi di bestiame.
Sono diventati rappresentativi, ce ne sono, certo, ma certo. Non è la, diciamo... Certo. La punta di diamante come certo. poteva essere un tempo.
Certo, invece ecco, sempre per così dare anche gli elementi diciamo temporali di come si svolgerà anche la processione di cui parlava, quella invece avverrà il sabato.
La processione si svolge il sabato pomeriggio.
Sabato pomeriggio, intorno a che ora?
Sera. Ma in genere intorno alle 18.
Perfetto, ma questi sono dati importanti per chi ci ascolta, per anche calcolare i tempi di percorrenza alla fine della trasmissione, come sempre ricorderemo anche certo. come arrivare a Castro. Allora, il tempo passa veloce, quindi io però vorrei anche che la dottoressa Lucia Rossi ci parlasse anche di Castro dei Volsci, ecco, di darci alcuni elementi, per quanto possibile, in questa sintesi, su Castro dei Volsci e su quello che c'è di interessante da fare e da vedere a Castro e magari nel territorio immediatamente circostante.
Beh, sicuramente parlare di Castro dei Volsci in pochi minuti diventa un compito abbastanza arduo perché...
Ma lei ce la farà.
È un paese ricchissimo di storia. Che praticamente offre tante possibilità a un ipotetico visitatore di ricostruire proprio gli eventi e il vissuto di tutta la Valle del Sacco, proprio per la sua posizione, perché si trova su una propaggine dei Monti Ausoni che si spinge all'interno della vallata, e praticamente dalla rocca di Castro dei Volsci si può controllare tutto questo ampio corridoio da Palestrina fino a Cassino. La presenza importante del fiume Sacco ha anche determinato il ruolo fondamentale di organizzazione del territorio che Castro ha avuto nel tempo. Era un punto nodale, praticamente un percorso obbligato, passare nel territorio di Castro dei Volsci per chi si voleva spostare dalla costa verso l'interno o viceversa dall'Appennino verso la costa, doveva per forza passare all'interno della Valle del Sacco sotto la collina di Castro dei Volsci per immettersi nella Valle dell'Amaseno.
Ecco, dottoressa Lucia, due parole proprio, visto perché chiaramente anche il tempo va via veloce, ecco, due parole proprio sui Volsci, perché Castro dei Volsci, ecco, due parole per chi sì. magari dice ma i Volsci. Ecco,
i Volsci
spieghiamo un attimo.
Appunto questa popolazione italica che si è insediata qui proprio nel nostro territorio di Castro intorno al VI-V secolo avanti Cristo, proveniendo da una zona appenninica naturalmente. In breve tempo hanno disseminato il percorso che hanno compiuto, aperto per una, diciamo, per motivi di oggettivi, si spostavano per le transumanze praticamente lungo questo tratturo, hanno disseminato tutto il cammino che hanno compiuto da Capistrello a Sora, Castro dei Volsci, poi Rocca Secca dei Volsci, Sezze, Priverno, fino ad arrivare a colonizzare poi tutta la costa da Terracina fino ad Anzio. E è stata una popolazione che ha improntato di sé molto fortemente il territorio e che è stata l'ultima anche a cadere sotto la pressione romana, quando poi si è costituita la grande potenza di Roma e si è instaurata la Pax Romana nella nostra zona.
Ecco, invece la Castro dei Volsci, di oggi, ecco, come si presenta? Cioè, se uno arriva trova un antico centro storico?
Si trova,
ecco.
Sì, un centro storico molto ben conservato che grazie anche alla lungimiranza sia degli amministratori sia dei cittadini è riuscito a conservare bene, quasi intatti direi, molti aspetti del paese medievale. È la rocca si trova a circa 380 chilometri di altezza, 380 metri scusate, sì. di altezza dal livello del mare e si impianta in un circuito chiuso da mura perimetrali in cui si aprono tre porte di accesso. La Civita è la parte più alta del paese, quella che conserva ancora il castello, le quattro torri, il bastione del castello e la chiesa proprio patronale di Sant'Oliva di cui abbiamo già parlato.
Ecco, una cosa di cui invece non abbiamo ancora parlato, io mi scuso naturalmente ma devo tenere d'occhio un po' i tempi, ecco, una cosa di cui non abbiamo parlato, proprio due parole sul museo che è presente a Castro.
Una grande vanto per Castro De Volsci avere appunto il museo, un museo civico archeologico che si trova a Madonna del Piano, quindi nella parte bassa, dove sono custoditi dei reperti che sono stati rinvenuti sia sul territorio, quindi che testimoniano proprio il vissuto di Castro, come dicevamo prima, dalla preistoria fino all'alto medioevo, e sia in un'area archeologica che è adiacente al museo, che ha restituito gli insediamenti di una villa repubblicana che poi ha subito le varie trasformazioni nel periodo imperiale, fino quindi il passaggio poi tra le domus, tra le ville romane e le domus culte alto medievali, fino ad arrivare alla costituzione di un vero e proprio borgo che ha visto l'abbandono e lo spopolamento nel IX secolo, quando c'è stato, per il fenomeno dell'incastellamento, lo spostamento su al centro storico di Castro.
Il museo è visitabile regolarmente o si deve prendere appuntamento?
No, il museo è aperto tutti i giorni, eccetto il lunedì, che è il giorno di chiusura nazionale,
fa sempre così, sì.
Dalle 8 alle 14, con poi la possibilità anche di visite pomeridiane il mercoledì, il venerdì e il sabato,
quindi
dalle
15
alle 18.
Quindi il sabato anche visite pomeridiane, mentre la domenica è aperto però dalle 8 alle 14?
La domenica si può aprire
su prenotazione.
Su prenotazione.
Ecco, questo è bene ricordarlo, tanto tra poco daremo proprio anche un numero di telefono di riferimento, certo. che ci dirà proprio Lucia Rossi. Un flash a questo punto, più che una vera pagina enogastronomica, ecco, però prodotti e soprattutto piatti tipici che secondo Lucia Rossi chi viene a Castro De Volsci dovrebbe assaggiare.
I piatti tipici sono quelli ricorrenti, diciamo, in tutta la ciociaria principalmente. Qui a Castro sono rinomati i tagliolini all'uovo conditi con regaglie di pollo, per esempio, oppure la pecora al sugo di cui abbiamo parlato già nella tradizione legata a Sant'Osio,
certo.
E poi ci sono tutti i prodotti legati proprio alla confezione del maiale, che è un animale molto allevato qui in questa zona, quindi attaccati di diverso genere, e a quelli legati all'allevamento degli ovini e caprini, quindi i vari formaggi tipici.
Insomma, ce n'è per tutti i gusti, quindi questi sono un po' i consigli gastronomici di Lucia Rossi, e però per assaggiare, soprattutto per partecipare anche ai festeggiamenti di Sant'Osio e per venire magari a vedere il museo, bisogna prima di tutto arrivarci a Castro De Volsci. Allora, in particolare da Roma, quale strada occorre fare?
Roma è molto semplice arrivare a Castro, perché basta percorrere l'autostrada Roma-Napoli, la A1, praticamente uscire a Frosinone e in 20 chilometri sulla strada Frosinone-Gaeta si arriva a Castro, molto semplicemente.
Molto semplicemente, diciamo, ecco, lei che probabilmente l'avrà fatto più volte, ecco, da Roma, escluso sempre il traffico, diciamo, proprio cittadino pure semplice, diciamo, da Roma a Castro, quindi più o meno quanto ci vuole?
Ma traffico permettendo, in 1:10, 1:20 si è a Castro.
Questo diciamo anche per chi magari volesse appunto essere puntuale alla processione.
Sono 120 chilometri circa, 110-120 chilometri, quindi abbastanza breve come tragitto.
Grazie per la precisazione. E a questo punto l'ultima domanda, anzi no, due. Quanti sono gli abitanti a Castro?
Gli abitanti a Castro sono
più o meno
5.000.
5.000
purtroppo
circa.
Siamo in decremento.
In decremento, va bene. Magari intanto avremo così stimolato l'attenzione di alcuni ascoltatori a venirvi a trovare. Chissà che poi magari qualcuno non si trasferisca a Castro. Adesso questa è una battuta, ma in realtà soprattutto per dire di andare a vedere i festeggiamenti di Sant'Osio, che mi paiono estremamente interessanti. Un'ultimissima rapida domanda a Lucia Rossi. Ecco, un numero telefonico di riferimento per chi volesse più informazioni.
Il numero telefonico è quello dell'Ufficio Attività Culturali, che è lo 0775 68 68 29.
Ecco, allora lo ripeto anch'io: 0775 68 68 29. Mi sembra che lei l'abbia già detto, ma non sempre è facile capire come si chiamano gli abitanti. Ecco, come si chiamano gli abitanti di Castro De Volsci?
Gli abitanti di Castro sono i castresi.
Ecco, i castresi, così non facciamo errori. I castresi sono gli abitanti, 5.000 più o meno abitanti, speriamo di più nel futuro, che festeggeranno a partire già da stasera, come ci ricordava Lucia Rossi, e poi domani con la processione pomeridiana e domenica con la grande fiera a partire dalla mattinata, ecco, in mattinata domenica nella località di Sant'Osio a Castro De Volsci. Io ringrazio per la interessantissima chiacchierata con Lucia Rossi su Sant'Osio. Auguro a lei, naturalmente, a tutti i castresi una felice festa di Sant'Osio, e sicuramente ci saranno altre occasioni, magari a cominciare proprio da Sant'Oliva nel giugno prossimo. Ancora grazie a Lucia Rossi,
grazie,
e buona giornata.
Grazie a voi, arrivederci.
Io ricordo in chiusura che la puntata di oggi, come sempre, la potrete ritrovare sul nostro sito internet www.105live.radiovaticana.org. Da parte di Lucas Duran, appuntamento con Weekend Divino il venerdì prossimo, e per il momento un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
Weekend Divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!